One Republic con i Negramaro, Better Days, 11:33. Ben ritrovati in diretta su Radio Time, Top City Radio. Questo è sempre il Time Magazine, sempre con Massimo Pisciotta.
E con Mario Caminita.
E ci colleghiamo via Skype con l'avvocato Giuseppe Marinaro. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, sì. Perfettamente. Ciao, perfettamente.
Ringraziandovi per avermi invitato a parlare, subito devo assolutamente chiarire che io ancora non sono avvocato.
Non sei un avvocato, futuro avvocato.
Sì, speriamo.
Perché parliamo proprio di questo. Intanto auguri di buon compleanno, che oggi è il tuo compleanno.
Grazie davvero.
Allora, tu sei molto giovane, però sei già appunto il presidente dell'Associazione Praticanti Avvocati, ok? Quindi tu sei in attesa appunto di poter fare questo benedetto esame di abilitazione. È l'argomento di cui parleremo, è proprio questo: le difficoltà, le anomalie che si sono sviluppate per questo genere di esame, con questo procedimento, dopo il Covid-19. Insomma, diciamo che tipo di problemi state riscontrando, e credo di aver capito che sia un problema diverso nelle diverse città italiane, per intenderci. Raccontaci, Giuseppe.
Diciamo che avete compreso benissimo quale può essere la problematica nel post, cioè la parola omogeneità è quella che ci spaventiamo mai. Come funziona? Io in maniera molto ironica analizzo subito un numero, il 254, cioè il decreto rilancio a maggio, soltanto all'articolo 254 ha iniziato a prendersi cura dell'esame di abilitazione. Logicamente è un numero, è un dato puramente numerico, però il contenuto di questo articolo ci fa un attimo accertare quella che è la considerazione del praticante avvocato, cioè al 254esimo posto. nel senso che cosa succede? Il presidente della commissione centrale delega i presidenti delle sottocommissioni, quindi di ogni corte d'appello in Italia, a sì garantire i criteri di appunto segretezza, di omogeneità dell'esame, ma poi cosa fa? Concretamente delega a questi presidenti delle sottocommissioni la scelta delle modalità di svolgimento delle, delle correzioni, quindi alcuni da remoto, altri in presenza, delega anche il calendario, delega tutta una serie di cose che ci fanno poco sperare appunto in una concreta omogeneità delle correzioni. Infatti io penso che ci saranno molti ricorsi,
ecco.
Altare,
questa è la paura praticamente che, dico, però avrete domandato, adesso io mi domando, io cerco sempre il buon senso nelle cose, come mai insomma, l'organo centrale non è stato capace di redare un protocollo che fosse uguale per tutti i centri d'Italia?
C'è una giustificazione, perché è chiaro che non tutti i tribunali hanno le stesse caratteristiche, capienze, nel senso,
chiaro.
Come di Palermo è chiaro che magari ha un'aula magna che è il tribunale di Catanzaro, non so, un tribunale di Ancona non ha, o viceversa, e quindi è chiaro che è difficile dettare delle leggi,
delle regole che siano uguali per tutti, chiarissimo.
Però questo è un problema che non nasce col Covid, anzi noi speravamo che con l'emergenza sanitaria il legislatore potesse rivedere molte cose che di questo esame non funzionano, ma ha un po' complicato la cosa.
Però io torno sempre alla logica del mio bonze, perdonami se sono così tignoso, quindi una logica unica non è possibile, quindi ci sono soltanto due alternative. E allora perché l'organo centrale non dice chi ha la possibilità di farlo vis-à-vis lo fa in questa maniera, chi deve farlo in remoto lo farà in questa maniera, garantendo ciò che voi invece siete preoccupati non possa esserci?
È la domanda che ci facciamo da tre
sì,
mesi.
Sì, ma se ve la fate tra di voi, dovete farla.
No, ma noi abbiamo fatto,
non vi rispondono,
diverse istanze. Devo dire che la mancanza di attenzione nei dettagli del legislatore non si è riscontrata nelle varie corti d'appello a livello distrettuale. Infatti il Consiglio dell'Ordine, per esempio, degli avvocati di Palermo, nella persona del presidente avvocato Giovanni Mordino, del segretario avvocato Antonio Larmetta, è stato attentissimo anche a far sentire forte la sua voce con il ministro, però fondamentalmente poi non abbiamo potuto concretizzare. Noi abbiamo mandato diverse lettere al ministero, ma non ci hanno ascoltato, è brutto da dire, ma è così. Nonostante la nostra sia una professione, non perché io mi accingo a fare questa professione, però garante dei diritti per tutti i cittadini, è una professione...
Sarebbe un brutto segnale, detta così sarebbe veramente un brutto segnale.
Sì, Comunque, oltre questo, noi dicevamo è una ferita aperta, perché sì, noi l'associazione APRA è assolutamente favorevole all'esame di abilitazione, non pensa neanche che ci sia stata una discriminazione con l'abilitazione dei medici del periodo appunto
che
di
abbiamo
emergenza.
Appena trascorso, certo.
Noi
certo.
siamo favorevoli per l'esame di abilitazione, perché questo esame di abilitazione sia un attimo più aderente a quella che è la realtà professionale quotidiana. Cioè, a noi vengono chieste 4 prove, 3 scritte. Una orale. Di queste 3 prove scritte, soltanto una riguarda la redazione di un atto giudiziario. Quindi questi 2 pareri che ci vengono chiesti, soprattutto una conoscenza oceanica sia di tutto il diritto civile sia di tutto il diritto penale, come se un avvocato poi non si vada specializzando e non sia professionale proprio perché si specializza.
Certo.
Quindi insomma questo esame è un po' una zavorra, lasciatemi passare questo termine.
Hai un sospetto che ci possa essere una logica dietro a questa decisione?
Sì, c'è una logica, la logica della selezione brutale alla fine di un percorso. Non ha, cioè, la logica esiste, poi non ha senso questa logica secondo molti, perché poi soprattutto in Italia abbiamo noi, mi permetto di dire, veramente dei fori, o meglio delle facoltà che formano tantissimi, cioè formano in maniera molto alto il giurista.
Sì. E
penso per esempio all'Università di Bologna, la stessa Università di Palermo che ha professori prestigiosi a livello anche europeo.
Sì.
Nonostante tutto, nonostante poi una pratica vera, cioè con la presentazione ogni 6 mesi di udienze, relazioni al Consiglio dell'Ordine, nonostante una pratica vera, un percorso formativo abbastanza duro, alla fine si ha un esame di abilitazione che è davvero una zavorra, non c'è altro termine, che poi non è che dà l'accesso a un lavoro sicuro,
certo,
perché poi sarà il profilo
deontologico,
il profilo deontologico, la professionalità,
certo,
come si relaziona una persona, un professionista con i clienti,
chiaro,
a fare poi il vero avvocato. Quindi questo esame non ci convince al 100%, va certamente riformato secondo me.
Benissimo Giuseppe, noi ti ringraziamo per averci reso partecipi affinché i cittadini possano sapere come si muovono determinati aspetti della nostra vita legati insomma anche alle questioni legali, e auspichiamo che naturalmente qualcosa si possa muovere, che il ministro, che peraltro salutiamo, Fofò, lo conoscevo negli anni 90, possa prendere, come dire, visione e dargli la giusta attenzione, perché diventa un po' preoccupante, perché poi magari anche i malpensanti possono dire: aspetta, la stanno rendendo talmente faticosa, talmente farraginosa, che si farà una sorta di selezione innaturale, non naturale, però nella logica italiana in cui c'è sempre un magna magna c'è qualcuno che avrà qualche spinta. Ecco, c'è la possibilità che si creino delle sacche di, non voglio dire, di aiuti nascosti?
No, guarda, questo per me è un tema che preferisco non,
non toccare proprio.
No, perché sono, diciamo, supposizioni. E... No,
ovviamente
non c'è nulla di concreto.
Certo.
No, ma vivendo coi piedi per terra tutti possiamo immaginare qualcosa, però è chiaro che...
Di concreto non c'è nulla. Come dire, bene, la scongiuriamo come cosa, va benissimo.
Comunque hai detto una cosa giusta, hai detto in Italia rischia di essere un sistema particolare. È proprio vero, perché è quello che poi, diciamo, è il nostro obiettivo supremo, oltre alla riforma dell'esame, è proprio un'armonizzazione comunitaria,
ecco,
dell'abilitazione.
Chissà come fanno in Germania e in Olanda, ad esempio.
No,
in Francia.
Altro che chissà, lo sappiamo benissimo.
Ah.
C'è un esame molto molto più semplice che riesce a rendere competitivi un ragazzo di 26-25 anni già pronto a immettersi nel mercato e fare la sua strada.
Certo.
Invece noi qua abbiamo un concorso difficilissimo, come se poi ci dessero 3.000 euro al mese.
In realtà quando hai vinto non hai ancora nulla, devi andarti a cercare un lavoro.
Io penso che un avvocato nasce i primi anni di giurisprudenza, si è avvocati, non si fa l'avvocato.
Questo è vero.
I profili deontologici, i profili di relazione col cliente, la preparazione è un qualcosa di talmente personale che un esame anche di 3 giorni non può essere
determinante.
È necessario, noi riteniamo che sia necessario perché è una professione delicata,
certo,
ma non in queste modalità.
Va benissimo Giuseppe, in bocca al lupo per tutto, spero,
grazie,
che tu possa passarlo nel migliore dei modi, così che potremo chiamarti avvocato. È stato con noi,
grazie,
Giuseppe Marinaro, ancora
grazie,
tanti auguri di buon compleanno. Ciao Giuseppe.
No, grazie ragazzi.
Ciao.